Bentornati, l'arengo del viaggiatore per l'ultimo blocco di questa puntata del 28 di aprile sul 25 aprile ed il primo maggio.
E raccogliamo un altro spaccato da un'altra parte del globo terrestre.
Manteniamo la nostra preferenza, se non altro per ragioni di fuso orario, per il continente americano, ma cercheremo in futuro, promettiamo, di collegarci anche con l'altra parte del mondo. Adesso invece siamo in collegamento da New York con Stefano.
Ciao Stefano.
Ciao ragazzi, come andiamo?
Bene, bene, per fortuna bene, dai.
Bene, tutto bene, qua è primavera, insomma, si festeggia. Allora, come avrai capito dalla nostra puntata, parliamo di lavoro e di festa. Quindi adesso partiremo dal mondo del lavoro. Ti volevamo chiedere com'è, tu che sei italiano, hai vissuto in Italia e adesso sei negli Stati Uniti, com'è il mondo del lavoro americano? Quali differenze ci sono? E così via, dal punto di vista degli orari di lavoro, delle modalità, dei costumi, degli usi delle persone.
Cosa ci vuoi raccontare? Sono qui d'America ormai da 6 anni, quindi mi sono fatto un'idea abbastanza precisa. Ero prima a Salt Lake City, nello Utah, adesso invece mi trovo a New York, nella costa est. E diciamo che la differenza, secondo me, più grossa a livello estetico, se volete anche dire così, è che in Italia si lavora di solito dalle, se ben ricordo almeno, dalle 8:30, alle 9 fino a mezzogiorno, si prendono le cosiddette 2 ore di pausa,
o certo, l'ora e mezza che orari si è, dopo si torna al lavoro.
Almeno una obbligatoria.
Certo, certo. E invece lì dicevi...
Qui invece si fanno i cosiddetti 9 to 5, quindi lavoro dalle 9 alle 5, e si mangia direttamente sulla scrivania,
per
10 minuti, un quarto d'ora, quello che è.
Devo dire che non sapevo affatto di questa cosa, molto interessante. Sì, continua pure Stefano, dici.
E niente, dopo però dopo alle 5:01 tutti scappano, nessuno si ferma.
Quindi il mito fantoziano dell'italiano che al rallenti si prepara a fuggire non è solo italiano.
Non è così italiano soltanto, esatto.
Esatto, mi ricordo bene i film di Fantozzi, il primo particolarmente. E poi, secondo me, un'altra differenza grossa è che, perlomeno in America, è normale farsi anche un'ora di strada in macchina per andare a lavorare. Un'ora andare, un'ora tornare, normalissimo, mentre in realtà, se mi ricordo, in Italia era una cosa un pochino più diversa.
Dipende anche in questo caso dagli centri urbani, però sì, in proporzione con la maestosità degli States, ovviamente possiamo immaginare che ci sia questo tipo di percorrenza,
sì,
però
Italia...
motivo che rafforza, insomma, il fuggire alle 17, insomma.
Tutto al più a Roma o Milano ci possono essere tempi lunghi. In generale la piccola impresa diffusa in Italia,
sì,
è abbastanza vicino a casa.
È verissimo, certo.
Certo, ma poi ovviamente è chiaro che si va in America, si va a lavorare con il cosiddetto mugone, quindi la mug per il portacaffè fondamentalmente. Qui non si beve il caffè.
Sì, l'espresso non c'è.
Il bibitone.
Il bibitone, esatto, di 150 litri, quindi è anche questa una cosa un po' particolare. È proprio normale vedere i lavoratori, anche scrivania, che bevono continuamente
questo
caffè
bibitone, certo.
Bevono e mangiano. A me raccontavano che nei meeting in cui ci si ritrova, nelle riunioni, si mangia senza soluzione di continuità.
Quello dipende un po' da che azienda. Comunque sì, non è così strano, ecco, andare a mangiare qualcosa e contemporaneamente lavorare. Dopo, una cosa che direi è particolare qui in America è che di solito ci si veste, ovviamente dipende anche dal ruolo, ma comunque in giacca e cravatta, e dal lunedì al giovedì, e poi il venerdì c'è il cosiddetto casual Friday, per cui è normale vestirsi con un abbigliamento molto più
sportivo, diciamo.
Casual, esatto.
Casual, ma comunque immagino, se i pantaloncini corti li usate?
Vabbè, dipende da che azienda ovviamente, però capitare. Io ho anche visto gente a Wall Street che vanno anche in pantaloni corti e camicia, quando comunque fuori ci sono più di 30 gradi, tranquillamente.
certo.
Sì, non mi sembra affatto una brutta idea.
No, infatti, certo.
Più che altro succedeva una volta, ecco, questo è interessante, succedeva una volta prima della crisi, prima della crisi del 2008. Pure che adesso è molto più difficile vedere, diciamo, lavoratori con un aspetto un po' più trasandato, diciamo così, il venerdì.
Quindi tu dopo senti questa differenza?
È anche particolare, qui in America è fondamentalmente abbastanza diffuso portarsi l'animale domestico a lavoro.
Ecco, interessante, attenzione, certo.
Ma anche... è una cosa molto inusuale da italiano, io non ho mai visto cani o gatti.
Assolutamente, certo.
Ma poi questi cani hanno degli spazi dedicati o no?
No, non hanno spazi dedicati. Se loro stanno buoni, loro possono tranquillamente girare per l'azienda, ovviamente.
Con la
devono avere un non è che, ecco, non devono essere a guinzaglio, fondamentalmente. Certo è che se disturbano il lavoro si devono lasciare a casa, ma vi parlo anche non solo di aziende piccole, ma anche di aziende grandicelle come Google, e in centro a New York, a Manhattan, permettono il cane a lavoro senza nessun problema.
Eh sì, la differenza tra chi le mode le fa e chi le mode le fa deve farle, per cui il cane al lavoro è una novità.
Esatto. Comunque, per carità, offrono dei benefici, però allo stesso tempo chiedono, ad esempio, più disponibilità in media. È abbastanza comune che chiamino il cellulare se è necessario fuori dall'orario di lavoro. È normale dover lavorare anche da casa o essere reperibili con l'iPhone
senza che Black sia Bank, necessariamente stilato sul contratto, insomma, senza che necessariamente faccia parte di un regolamento. Regola silenziosa.
Poi un'altra cosa che onestamente mi piace, ma fino a un certo punto, degli Stati Uniti è che non ci sono le, ditemi voi, basta, io un pezzo che manco dall'Italia, le 3-4 settimane di vacanza, ma le orari di vacanza sono molto ridotti. Io mi ricordo, lavoravo per un'azienda di Salt Lake City appena sono arrivato, e il primo anno non davano un giorno di vacanza per contratto.
Ah, attenzione, cioè per tutto il primo anno, sebbene si possano magari maturare le così chiamate ferie, non ci si può, non, cioè di queste ferie non si può godere.
No, tu ti puoi prendere, che ne so, se hai la febbre, stai a casa, credo che ci siano 7 giorni, ci fossero 7 giorni per stare a casa in un anno, altrimenti il primo anno non puoi. Dopo, dal primo anno scattavano 7 giorni, dal secondo 2 settimane, dal terzo 3 settimane, quindi fondamentalmente l'azienda cercava di fare in modo che i loro collaboratori stessero in azienda più a lungo possibile.
Certo, più a lungo possibile.
Ma mi dicevano, ti chiedo conferma, perché probabilmente quello che mi hanno detto è impreciso, mi dicevano che non ci sono le ferie, ma uno può scegliere di stare a casa non retribuito, è vero?
Dipende da azienda a azienda, è abbastanza flessibile. Per carità, ci sono anche qui sindacati, quindi bisogna stare attenti, però è molto più flessibile che in Italia, quello sicuramente. Cioè, è normale a volte dire: guarda,
domani
ho il raffreddore, non ve lo voglio attaccare, e ho la febbre, sto a casa, lavoro da casa dalle 9 alle 5 al computer. È normalissimo.
Perfetto, certo.
Cosa in realtà che ci stai descrivendo, dici che si può attagliare più variamente al mondo del lavoro o a qualche realtà particolare dove magari ti sei trovato a lavorare tu?
No, è possibile anche l'azienda adesso, ovviamente, cioè, posso farlo, ma anche nell'azienda in passato, cioè, dicevano tranquillamente: guarda, se non ti senti bene, stai a casa, lavora da casa, molto tranquillamente, e no, ovviamente veniva conteggiato come giorno di lavoro.
Certo, perfetto.
Quindi ci sono sicuramente sia pro che contro rispetto all'Italia. Bisogna un po' capire cosa è più importante per ognuno, insomma.
Senti, Stefano, l'organizzazione sindacale è pressoché simile alla rete sindacale italiana, insomma, quello che possiamo conoscere noi in Italia? Cioè, come
funziona?
Onestamente
non so molto dei sindacati in Italia, lo ammetto. So che comunque è la se non sbaglio, qui in America solamente l'8% dei lavoratori è iscritto a un sindacato.
Ah, ok. Quindi, sebbene comunque una percentuale bassa, in ogni caso c'è un sindacato funzionale, però tu ritieni?
Vabbè, ci sono sicuramente. Mm-hmm.
Invece, la festa del primo maggio, la festa del lavoro, non si celebra il primo maggio.
Esatto, si celebra il primo o lunedì di settembre, cosiddetto Labor Day.
Quindi variabile, esatto, in base al calendario. Grande.
E il Labor Day come funziona?
Cioè, semplicemente si sta a casa,
No, perché siamo passati dall'Italia, dove ci sono le parate e si va a pranzo, al Sud America, dove fanno i fuochi d'artificio e si abbracciano. In America ognuno si fa i fatti suoi.
Sì, l'America è un po', è abbastanza, come dire, magari sì, ci sarà qualche cittadina che organizza qualche parata, ma di solito non è una festa molto sentita, tutto qui.
Quantomeno non è espressa con tutto questo calore, come magari poteva essere stata la testimonianza di Carolina precedentemente dal Perù. Cioè, ci vuoi dire appunto che la vivono un po' con il loro individualismo, ognuno festeggia dentro se stesso, insomma.
E qui io passerei al secondo tema che stiamo affrontando nella puntata di oggi. In Italia stiamo celebrando, come sai, la festa della liberazione, che è la festa che si celebra per la fine del secondo conflitto mondiale, che in Italia ha significato molto, come ricordavamo prima, dal punto di vista del progresso civile, della Costituzione, della Repubblica. Quello che mi viene in mente è, negli Stati Uniti d'America, che sono rinomati per un forte patriottismo, quali sono le feste, qual è la festa che secondo te può essere riportata al 25 di aprile? Può essere confrontata con il 25 di aprile?
Non c'è una festa simile, secondo me un qualcosa che richiama potrebbe essere il 4 luglio, il giorno dell'indipendenza, dell'indipendenza appunto dalla Gran Bretagna del 1776,
peruviano.
Quella è un po' la festa in cui, che è molto sentita qui in America, e tutti gli americani festeggiano con fuochi d'artificio, parate, si sente molto questa festa.
Ah, ok, ecco perché ora ricollego quello che dicevi prima su circa l'altro festeggiamento un po' meno sentito rispetto invece a questo, che appunto addirittura ha fuochi d'artificio, ha un'aria festaiola.
Certo.
Perfetto, certo. Senti Stefano, una curiosità, la stessa domanda tuttavia che ho fatto a Carolina la faccio a te. Il 25 di aprile, tu da italiano ti senti in festa? Sebbene tu possa essere in America.
Onestamente no.
Perché ti senti talmente integrato da festeggiare?
Di quello che è successo in passato, però non, se devo essere sincero non la sento, più di tanto.
Ma stai iniziando a sentire il 4 di luglio come la tua festa?
Ti stai integrando talmente tanto? No, sicuramente di più, sì. Però non la considero neanche mia festa.
Ok, comprendo, certo.
Diciamo che essendo all'estero, sono sì italiano, però non completamente, e ovviamente non sono neanche americano, però
certo.
Certe cose le sento un po' di più, insomma,
certo, quindi stai vivendo quella fase di transito in cui non ti senti né troppo da una parte né troppo dall'altra, in cui non ti
esattamente,
senti, certo,
esattamente.
Certo, comprendo.
Ma secondo te una riflessione rispetto a come gli americani vivono invece il 4 di luglio, cioè tu trovi che nell'essere americano, con i cittadini americani che incontri nel lavoro, nella tua vita, riscontri in loro un forte attaccamento, un forte sentimento nazionale, e vedi che siano effettivamente animati dai valori dell'America?
Ma certo, assolutamente. Per carità, è vero che gli americani sono estremamente diversi l'uno dall'altro, cioè uno di New York è molto 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 diverso da uno di Los Angeles, come può essere uno di Chicago, o ancora meglio il vero americano, che comunque non vive nei centri abitati ma vive nelle cittadine sperdute. Comunque tutti quanti, dal primo all'ultimo, a loro hanno comunque il senso di essere americani.
Quel senso di essere americani, quel sentimento di libertà e di indipendenza al quale tanto deve la liberazione italiana, perché non dimentichiamo che dopo il 25 aprile, dopo la Costituente, la Repubblica, gli italiani hanno deciso a maggioranza, serenamente e democraticamente, di essere parte dei valori dell'Occidente, di aderire comunque, di accettare, di progredire nel nome dei valori che l'America aveva conquistato a suo tempo liberandosi dall'Inghilterra e dal dominio coloniale. Per cui la festa del 4 di luglio non è così lontana da noi, così come il 25 aprile non è così lontano dagli americani.
Giusto, giustissima osservazione.
Certo.
Grazie. Comunque, Stefano.
Volevo anche dire che qui in America è normalissimo vedere bandiere americane non solo il 4 di luglio, ma ogni giorno.
Sì.
Mentre in Italia non mi ricordo di aver visto tante bandiere sventolare.
Perché sei stato via il 17 di marzo, adesso con i 150
con i 150 anni dell'unità nazionale, sì, infatti se ne sono viste molte, ce ne sono ancora esposte, sì, per fortuna. Però fai un'osservazione giusta, effettivamente il nostro tricolore non è così esposto probabilmente come da quella parte del mondo, certo, è una giusta osservazione.
Grazie Stefano, grazie mille, il nostro tempo di questa puntata sta finendo.
Grazie mille Stefano, grazie del tuo...
Speriamo che ci vorrai seguire in radio.
Buona giornata a te. ciao.
Grazie, ciao.
Ciao, salutiamo tutti i nostri ascoltatori, vi diamo appuntamento per giovedì prossimo, nuova puntata, nuovo tema, ci avvicineremo probabilmente verso Bologna.
Sempre ore 13, giovedì prossimo, Radio Arengo. Ciao a tutti.
Ciao.